On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Brian.
We'll meet again. Don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like
I bombardamenti aerei delle città sono stati il sonoro del 1900. A pronunciare questa frase è Harry De Luca in un suo libro del 2005 sulla traccia di Nives, che ripercorre non solo la vita della strepitosa alpinista italiana Nives Meroy, ma anche il suo rapporto autentico con l'autore stesso. In una delle prime pagine, i due sono in una tenda, fuori c'è la bufera, e in questa atmosfera di forzata intimità si schiudono, esprimendo i loro ricordi, le emozioni, le impressioni accumulate in tutta una vita. Evidentemente, ad Harry De Luca i bombardamenti aerei del Novecento, la pioggia di bombe che cadeva sulle città tedesche, era rimasto dentro. Ora, questa frase, se fosse stata pronunciata nel febbraio 1942, in cui la nostra storia ha inizio, sarebbe stata non solo aderente alla realtà, ma quasi profetica. Da una cittadina inglese a 100 km a nord da Bristol, infatti, sta rapidamente scalando le gerarchie della Royal Air Force il generale Arthur Harris, conosciuto però al mondo con il nominio di Bomber Harris. Sarà infatti lui non solo a dirigere, ma anche a pianificare e inventare la campagna di bombardamenti a tappeto che cancellerà dalla mappa d'Europa tante città tedesche. Se però pensassimo a tutto il Novecento, e in particolare alla sua seconda metà, dovremmo ammettere che la frase di Harry De Luca è quantomeno lacunosa. Credo sia indubbio che la colonna sonora e il sonoro della seconda metà del Novecento sia il rock. Sì, rock, rock and roll, blues, tutta quella musica che a partire da Elvis ha cambiato così tante vite. E qui il destino, a cui non manca il senso dell'ironia, ci regala un'incredibile coincidenza. Nella stessa Cheltenham in cui era nato Bomber Harris, nello stesso febbraio 42 nasce un ragazzo che sarà autore di una parte importante del sonoro della seconda metà del Novecento. Il suo nome non è Mick, non è Keith, né tantomeno Charlie. È decisamente meno famoso, si chiama Brian Jones di cognome. E sarà una piccola pietra rotolante destinata a diventare valanga. Se pensiamo all'archetipo di una rockstar folle e autodistruttiva, come in parte sarà Brian Jones, ci immaginiamo indubbiamente qualcuno cresciuto sulla strada. Ma sì, quei ragazzi poveri, adulti presto, che mettono le mani casualmente su una chitarra sgarrupata, con una corda sola, per mancini, con un amplificatore ricavato da una vecchia radio della zia, ma sono cresciuti sull'asfalto e per questo riescono a mettere in quello strumento tutto il loro animo. Ecco, questo non è il caso di Brian Jones. Infatti Brian nasce in una famiglia della medio-alta borghesia. La madre può permettersi di fare la casalinga e nel tempo libero di dare lezioni di piano. Il padre è invece un ingegnere aeronautico e a Cheltenham in quegli anni 40 ha parecchio da fare perché lì si accumulano i veicoli rotti dell'esercito britannico, nonché della Royal Air Force. Ingegnere aeronautico ma anche organista dilettante presso la chiesa locale. E la passione per la musica, che viene sia da madre che da padre, non può che fiorire anche in Brian. Autodidatta? Neanche un po'. Prende lezioni di piano già dai 6 anni, ma nel giro di 3 o 4 devono prendergli un altro insegnante perché è diventato più bravo della madre. Allora gli regalano un clarinetto e lui lo suona compulsivamente per 6 mesi fino a padroneggiarlo, se non alla perfezione quasi, diventando il primo clarinettista sotto età nella banda della scuola. A casa si ascolta tanta musica e musica raffinata. E a colpire profondamente l'immaginario del piccolo Brian sono le melodie jazz, come la meravigliosa versione di Summertime di Charlie Parker. Brian cresce circondato non solo dalla musica, ma anche dalla bambagia. I soldi in famiglia ci sono e questo gli consente di soddisfare tutte le sue voglie musicali, perché i genitori sono molto propensi a comprargli ogni strumento che desidera, ad esempio il sassofono, dopo aver ascoltato Charlie Parker. Ecco, con ogni strumento Brian si comportava alla stessa maniera. Si chiudeva in camera sua, lui e il giradischi, e suonava ossessivamente, compulsivamente, fino a consumare lo strumento, per poi guardarsi intorno e dire: ok, bene, l'ho assorbito, sotto il prossimo. La salute del bimbo, al tempo, non è fermissima, soffre di un'asma persistente che più avanti gli darà notevoli problemi. E nel privato? Beh, ce lo descrivono come un bambino, e poi in futuro ragazzo, abbastanza riservato, non asociale, ma uno di quelli che preferiscono vivere la socialità un po' a lato, facendosi, come si suol dire, gli affaracci loro. A scuola è brillante, nel senso che se l'insegnante dice di fare A, lui puntualmente fa B, altrettanto puntualmente viene interrogato e risponde ad ogni domanda. Media degli esami? 9. Certo, crescendo si vede qualche piccola inclinazione da rockstar, gli piace bere, gli piacciono tanto le donne, ne riparleremo, e a 17 anni ha la fortunatissima idea di comprare la sua prima chitarra folk e finisce per innamorarsi, come tutti noi, di Muddy Waters. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Wait on that hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. Ecco. Gli piacciono le donne, abbiamo detto, e a 17 anni questo suo amore per il gentil sesso lo mette nei guai perché finisce per mettere incinta la propria fidanzata, facendole anche una lunga serie di indebite pressioni per abortire. Lei rifiuta, ma il bambino verrà dato in adozione e non conoscerà mai suo padre. Ecco, peccato che 6 mesi dopo questo incidente è il turno di un'altra donna, questa volta una donna adulta, sposata, conosciuta nella società borghese di Cheltenham. Un po' questo un po' forse galeotta alla chitarra folk la fascinazione per la vita di strada dei musicisti blues, Brian pianta a un certo punto baracca e burattini e decide di fuggire dalla sua cittadina per andare ad avventurarsi in un folle viaggio in autostop fra Germania e Scandinavia. Altro che Grand Tour dei Lord inglesi. Il ragazzo vive veramente agli angoli della strada suonando e facendosi ospitare in ripari di fortuna. Ma nel giro di un anno finisce per ritrovarsi laddove si ritrovano tutti quelli che in Inghilterra hanno le note nell'anima. C'è un unico grande centro di massa che attrae come un buco nero i musicisti. È facile capire qual è. The Big Smoke. Londra chiama. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Catapultato da un anno all'altro dagli agi della famiglia borghese alla strada, si ritrova nel giro blues di Alex Corner nella grande capitale inglese. Si dice, fra parentesi, che sia stato lui il primo a portare in Inghilterra la tecnica della chitarra slide quando girava per piccoli locali blues sotto il nome di Elmo Lewis. Non è una cosa con cui riesce propriamente a campare e insieme ad un amico, Bill Wyman, personaggio che tornerà nella nostra storia, decide che forse è il caso di mettere su una band per provare a trovare qualche ingaggio nei locali un po' più serio di quello che può trovare un chitarrista solista che principalmente partecipa a jam session. Bill e Brian decidono di mettere un annuncio e in effetti con questo annuncio riescono ad incrociare Ian Stewart. A sua volta Ian coinvolge quel ragazzino magro come un'acciuga che aveva fermato Brian circa un mese e mezzo prima dopo un concerto. Mick, mi pare, un qualcosa del genere. Si erano incontrati, il ragazzo si era complimentato tanto con Brian, ma Brian quasi non l'aveva ascoltato. Ma se lo presenta Ian Stewart, ben venga, e allora Mick venga dentro. Che cosa fa? È un cantante, ci serve un altro chitarrista. Mick invita un suo amico, Keith. Ormai credo che lo stiate capendo. Little by little sta nascendo il più grande fenomeno mondiale del blues rock. Nei primi anni è indubbiamente Brian il fulcro della band, che credo ormai abbiate capito si chiama Rolling Stone. Anche il nome lo trova Brian. È al telefono con il proprietario di un locale, cercando di farsi dare un ingaggio. Il proprietario è titubante, dice: non vi conosco, non so neanche bene cosa fate, almeno come vi chiamate. Brian non ne ha idea, la band si è appena formata, ma gli casca l'occhio su un vinile di Muddy Waters e quindi, sicuro, dice: noi, The Rolling Stones. Gran bella intuizione, Brian. Va bene, ma perché Brian di persona era al telefono con il proprietario di un locale? Perché in quei primi anni diventa quasi istintivamente il vero e proprio manager della band. Tralasciando i contributi prettamente musicali su cui torneremo, è lui che contatta i locali, crea reti sociali intorno alla band e permette dunque ai Rolling Stones da perfetti sconosciuti di suonare in metà dei locali di Londra. Non solo, anche sul palco è lui l'istrione, lui la rockstar, lui che con i suoi gesti, le sue movenze e gli assoli rende veramente rock l'impacciato spettacolo di un inesperto Mick Jagger. Insomma, nei primissimi anni di vita dei Rolling Stones, Brian è una vera e propria tempesta. L'antica arte di intrecciare le chitarre. La chiamavano così Brian e Keith sul finire del 1962, mentre scherzavano e suonavano nella casa in comune con Mick Jagger, rinominata dai loro amici La Discarica. Non oso immaginare le condizioni igieniche, ma come dice il poeta, dai diamanti non nasce niente, e diremmo noi, dalle discariche nasce il rock. È proprio nella discarica che i due chitarristi, nelle loro infinite jam session casalinghe e nei lunghi ascolti adoranti di Jimmy Reed, capiscono di poter suonare in una maniera diversa. Non una chitarra ritmica ed una solista, con parti separate e rigide, ma due chitarre che insieme facciano ambedue le parti. Due chitarre che si intrecciano costantemente, accavallando riff, accordi e fill in una fitta trama di suoni. Certo, serve un'intesa perfetta. E il blues, con il suo primo, quarto, quinto che si ripete all'inizio, aiuta. Ma la tecnica, già nota ai bluesman neri, viene perfezionata all'estremo da Brian, restando per sempre un marchio di fabbrica degli Stones. Anche quando Brian negli Stones non ci sarà più.
Well, I'm a king, babe. Buzzing around your hive. Well, I'm a king, babe, baby. Buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby. Let me come inside. Well, I'm a king bee.
I'm a King Bee è un ottimo esempio di antica tessitura delle chitarre. Non solo, è anche un grande esempio della capacità di Brian come polistrumentista. Anche l'armonica bocca che sentite in sottofondo la suona lui, e suonerà una marea di strumenti insieme ai Rolling Stones. Dalla chitarra alla chitarra slide, dal dulcimer, il mellotron, l'armonica, il kazoo, il sassofono, si improvviserà persino corista. E questa sua enorme capacità di inserire un'ampissima gamma di strumenti in una formazione principalmente blues rock, senza cadere in uno sperimentalismo spicciolo, è una capacità più unica che rara, ed è alla base di una buona parte del successo commerciale degli Stones, almeno nei primi anni. Ho detto commerciale, ma non è una brutta parola, perché se il rock buono, come quello degli Stones, arriva ad un sacco di persone, beh, noi amanti del genere non possiamo che gioirne. Brian, nei primi anni, è quello che distingue i Rolling Stones da una blues rock band qualsiasi. È lui l'animo in più, sul palco e in studio di incisione. Anche a livello personale, facendo il manager della band, arriva a accumulare una grandissima rete di contatti e diventa uno dei protagonisti della cosiddetta Swinging London, la Londra degli artisti degli anni 60. Si dice che anche Bob Dylan abbia intitolato il suo disco Blonde on Blonde per l'attrazione che emanava la coppia Brian-Anita Pallenberg, sua storica fidanzata. Oh, dimenticavo, suona anche la marimba in questa Under My Thumb. Poliedrico, appariscente, entusiasta, pieno di idee, eppure, nel contempo, un uomo dalla personalità sfaccettata, che alterna grandi momenti di emozione, eccitazione ed espansività a momenti più solitari. È così sin da bambino, alla fine. Certo, l'essere al centro dell'attenzione, l'essere il manager, il punto di riferimento quando si deve scrivere qualcosa, o meglio arrangiare qualcosa, perché poi Brian scriveva poco, evidentemente gli dava una certa sicurezza. Gli piace essere l'arbiter eleganziorum di questa strampalata società di artisti che è la Swinging London degli anni 60. Le sue certezze però iniziano a vacillare nel 1963, quando la band casualmente incrocia sulla propria strada Andrew Lou Oldham. Questo nome probabilmente non vi dirà niente. È un pubblicitario e ha già lavorato con i Beatles. Avete presente quando i Beatles hanno cambiato dall'essere ragazzi con la giacca di pelle al vestirsi in giacca e cravatta, come nella copertina di Please Please Me? Dietro, in parte, c'è lo zampino di Oldham. Vede i Rolling Stones e intuisce che hanno una potenzialità più grande di quella che può offrirgli Brian come manager. Ne vede un'immagine. L'opposto dei Beatles, il loro negativo. Dei ragazzi cattivi, tanto che una delle sue frasi di lancio sarà: «Lascereste uscire vostra figlia con un Rolling Stone?» Vuole dare un'immagine di cattivi ragazzi del rock. E a Mick e a Keith la cosa piace. Non solo per questione di immagine, anche perché Oldham capisce, analizzando i proventi dei Beatles, che è più conveniente, da tutti i punti di vista, più che puntare su un'intera band, puntare su una coppia che scriva canzoni originali che rendono di più, e quindi sposta l'attenzione mediatica e artistica su Mick e Keith. E il rapporto fra Brian ed Oldham è tutt'altro che roseo. Anzi, possiamo quasi dirlo, i due si detestano e si manderebbero volentieri a quel paese ogni volta che si incrociano in studio. Insieme ad Oldham arrivano per i Rolling Stones anche soldi e fama, perché l'immagine che Oldham ha in mente per la band funziona. Funziona e come? Soldi e fama naturalmente derivano anche da lunghi e faticosi giorni on the road. E già la salute di Brian, malferma lo accennavamo, inizia a pesargli. Tante volte si ritrova ricoverato in ospedale per la fatica e problematiche legate alla sua vecchia asma. Gli altri non gli stanno troppo appresso, è un momento di grande euforia. E mentre Brian è in ospedale spesso si ritrovano al pub a bere, a parlare o a casa a gemmare. Tutto questo insieme all'erosione della certezza di Brian, che si trova estromesso dal suo ruolo di manager, messo da parte nelle decisioni in studio e anche sul palco, anche solo la disposizione, Mick e Keith davanti, gli altri dietro sono i musicisti. Iniziano a far sentire Brian sempre più isolato dal resto della band, sempre più distante. Non è un qualcosa di immediato, è un qualcosa che cresce nel tempo, ma che non si fermerà più. E non contribuisce in senso positivo l'uso intensivo di alcol e marijuana che Brian inizia dopo il 1963.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. My love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. This plane is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Spesso le personalità molto estroverse, piene di idee, piene di vita, nascondono un lato estremamente fragile. Per capire qualcosa in più di Brian e di cosa ci potesse essere nella sua testa, forse è utile leggere le parole dell'amico Bill Wyman, che ci dice che c'erano due Brian, uno introverso, timido, sensibile, profondo, e l'altro un pavone agghindato, gregario artistico e sempre con il disperato bisogno di sicurezze dai suoi colleghi. Certo, Bill dice che spingeva le amicizie al limite, ma era una sorta di test. Quanto ci tieni a me? quanto mi vuoi bene, quanto lotteresti per me e per la nostra amicizia. Peccato che in un momento di fragilità tanto supporto non l'ha ricevuto.
Oh my sweet Marie, I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. Wedlock is nigh, my love. Her station's right, my love. Life is secure with Lady Jane.
Non che fosse facile relazionarsi con Brian. Era uno che parlava poco, che ti diceva poco la sua, che tendeva ad agire, con gesti anche piuttosto provocatori. Fra il 63 e il 67 la tensione fra la coppia Mick-Keith e Brian cresce costantemente, fino ad esplodere proprio nel 67, che è l'anno di rottura. Brian non parla ma agisce? Come? Beh, ad esempio, sabotando al solo scopo di indispettire i colleghi l'esibizione di Satisfaction, non una canzone qualsiasi, al Festival di Monterrey, non un festival qualsiasi. Si rifiuterà di suonare il leggendario riff e deciderà di improvvisare la melodia di Braccio di Ferro davanti a un pubblico comprensibilmente confuso. Le cose però per gli Stones vanno bene e gli altri continuano a macinare singoli e dischi. Brian partecipa, ma in maniera sempre più saltuaria. Ogni tanto arriva a studio, attacca la chitarra, improvvisa qualche nota, ma non c'è più quel feeling profondo che aveva con Keith quando suonavano insieme nella discarica. Dopo un po' si stanca, sente che non funziona, stacca la chitarra e se ne va. I suoi contributi fra il 66 e il 67 saranno minimi. Un altro duro colpo, l'inizio dell'abbandono che poi subirà, arriva dalla sua fidanzata Anita Pallenberg, l'unica relazione stabile che era riuscito a tenersi. Fra alti e bassi, grandi alti e grandi bassi. Infatti, una sera Brian è in ospedale, a quanto pare in seguito a una lite con Anita. Brian l'avrebbe aggredita e lei avrebbe reagito spezzandogli un polso. E mentre Brian è incosciente in ospedale, lei decide che è la sera giusta per lasciarlo e scappare con il cantante. Brian e Mick, praticamente, non si parleranno mai più.
I am waiting, I am waiting. Oh yeah, oh yeah. I am waiting, I am waiting. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. Hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere.
È vero, non è facile stare vicino a una persona come Brian. Ha un pavone agghindato che però se si prova a entrare sull'intimo si isola, non parla e reagisce al massimo facendo i dispetti. Vero è che Brian ha lanciato diverse grida d'aiuto e quasi nessuna è stata ascoltata. Ha subito un paio di arresti per droga, cose minori per possesso di marijuana. Ma l'unica cosa che sembrava importare al resto degli Stones riguardo questa situazione è che questo gli avrebbe impedito di ottenere il visto lavorativo per gli Stati Uniti e loro volevano andare in tour lì. L'autostima di Brian subisce già un duro colpo con la fuga di Anita Pallenberg, che diciamo, la scanso di equivoci, non era fuggita proprio per caso, eh? Ma il secondo colpo, la mazzata finale, probabilmente avviene sempre in quel 1967. I Rolling Stones stanno lavorando alle registrazioni di Let It Bleed. Mentre la band sta registrando You Can't Always Get What You Want, Jones si presenta in studio, dopo diversi giorni di assenza. Si presenta con la chitarra e va timidamente da Mick Jagger a chiedergli: Mick, c'è per favore qualcosa che possa suonare? Aveva bisogno di sentirsi incluso, di sentirsi riaccolto. Mick lo guarda e con una cinica freddezza gli dice: non lo so, Brian, esiste ancora qualcosa che sei in grado di suonare? È la fine. Quello che per Brian probabilmente era un gesto per riavvicinarsi, per provare in qualche modo a colmare una parte del gap, del burrone che si era creato fra lui e il resto della band, viene liquidato con assoluta noncuranza. Leggenda dice che Brian passerà il resto della sessione di registrazione in un angolo, da solo, a piangere. La profezia si è avverata. Brian è solo, like a Rolling Stone. E così, dopo un altro anno e mezzo di lento ma inesorabile declino, di spirale autodistruttiva e autoisolante, arriva la fatidica sera dell'8 giugno 1969. Suona il campanello in casa Jones. Sono Mick, Keith e Charlie. Ma lo vanno a trovare tutti e tre insieme da anni. E Brian capisce subito che non è una visita di piacere. I quattro si siedono in salotto. Mick prende la parola e gli spiega che stanno per iniziare a incidere un nuovo album, ma che lui può anche non presentarsi. È fuori. Si sono scocciati della sua depressione, del suo senso di isolamento, del suo essere costantemente fatto di marijuana. Hanno deciso che non vale più la pena di lottare per quell'amicizia. Hanno deciso che sostenere quella persona costa troppo. Hanno altri sogni e altre ambizioni. E Brian non è incluso. I tre gli dicono: Brian, raccontalo tu alla stampa, inventati quello che ti pare, di che te ne vai tu. Un'ultima piccola umiliazione. Brian lo farà, andrà davanti alle telecamere e dirà le solite quattro scemenze che si dicono sempre in queste situazioni. Dirà che le nuove sonorità della band non lo appassionano, che ha scelto di seguire una via musicale tutta sua, ma che vuole ancora bene a tutti. Quando la realtà è piuttosto differente. L'8 giugno 1969 l'abbandono è completato. Non passerà neanche un mese, neanche 30 giorni, che Brian verrà trovato a mezzanotte, immobile, sul fondo della sua piscina. Addio Brian, e grazie di tutto. When the soul cuts deep at the reception, a glass of wine and a hand, I knew she was gonna meet her connection at her feet was a footloose man. Now you can't. What I said? Now you can't. Today, truly, that's right, sister.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Hai lasciato il tuo nulla a competere con il silenzio. Spero che tu te ne sia uscito sorridendo, come un bimbo nel fresco residuo di un sogno. Il signor Angelo, con i serpenti in lotta per le sue palme e per le sue dita, ha reclamato, finalmente, quest'anima benevola. Questa è la splendida elegia che un commosso Jim Morrison scrive alla notizia della morte del suo idolo, Brian Jones. Meno poetiche, ma non meno sagge, sono invece le parole di George Harrison, che pronuncerà diversi anni dopo. Non c'era niente nei problemi di Brian che un po' di amore in più non avrebbe curato.
I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Sun. My love will laugh with me before.